Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato.
E sì, parliamo anche oggi di ortaggi, vero Federico, qui sulle frequenze di Radio SBS. Stiamo per ritrovare infatti il nostro appuntamento mensile dedicato all'orticoltura, alle piante in generale, insieme al garden designer Carlo Gabriele, al quale diamo il benvenuto. Ciao Gabriele, Carlo Gabriele.
Ciao Italia!
Ci confondiamo sempre un po', un nome e un cognome che assomigliano a un nome e un cognome.
E sono così, si possono dire nell'ordine in cui si vuole, Gabriele Carlo, Carlo Gabriele.
Come volete, guarda.
Bene. Senti, benvenuto e ben ritrovato Carlo. Noi ricordiamo anche tutti i nostri ascoltatori che potrete intervenire con le vostre domande chiamandoci al 1300 799 626, oppure anche inviandoci un sms allo 0429 996 263, oppure ancora potete lasciare un messaggio o un commento sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian. Ma noi riprendiamo le fila del discorso iniziato che lo mese scorso, a gennaio. Infatti, se i nostri ascoltatori si ricordano, nella scorsa puntata abbiamo parlato un po' di api e di che cosa possiamo fare nelle nostri bei giardini per offrire loro un habitat in cui trovino cibo, acqua e riparo. Un ascoltatore chiedeva se solo le api fossero importanti per l'impollinazione. Cosa ne dici, Carlo?
Allora, io ho fatto i miei studi e le mie ricerche, devo dire la verità che anch'io comunque mi sto addentrando nell'argomento da poco, quindi vi racconto le cose man mano che le imparo, e ho scoperto che in realtà non solo le api comunque sono importanti per l'impollinazione, ma ci sono tutta una serie di altri insetti che ci aiutano con questa attività, e tra cui per esempio possiamo citare ovviamente gli scarabei, insetti come le vespe. Una cosa che invece mi ha sorpreso moltissimo è scoprire che le zanzare possono avere un ruolo attivo nell'impollinazione, quindi adesso ogni volta che mi assalgono le gambe ci penso due volte prima di schiacciarle o mandarle via, nel senso che comunque anche le zanzare hanno un ruolo in questo mondo. Farfalle sicuramente, ma anche le falene, e queste diciamo che sono le categorie più importanti, ecco, di insetti che ci aiutano a impollinare le piante, che poi comunque ci danno cibo.
Scusa, stiamo cercando di risolvere intanto un problema tecnico, perché credo che Federico da Sydney senta tutto con l'eco, ti sente come se fossi la Sibilla Cumana praticamente che parli da una grotta, ma mi dicono dalla regia che stanno cercando di ovviare a questo problema tecnico. Senti Carlo, come si fa a creare appunto un habitat che favorisca insetti e animali nativi nei propri giardini, nei propri front yard o backyard?
Allora, ci sono diverse strategie che possiamo attuare. Una sicuramente riguarda il tipo di piante che andiamo a inserire nei nostri giardini. Adesso, senza addentrarmi nella diatriba piante native e non native, entrambe comunque possono avere un ruolo importante, diciamo, per poter attrarre gli insetti che vogliamo attrarre o ai quali vogliamo dare diciamo ospitalità. Sicuramente una cosa importante da cominciare a fare è osservare, quindi osservare quali sono gli insetti che ci stanno attorno, che vengono a visitare i nostri giardini, e in funzione proprio delle piante che andiamo a piantare cominciare un po' a registrare quelli che sono i loro comportamenti. Sicuramente una regola diciamo generale è quella di utilizzare delle piante che ci permettono di estendere il più possibile il periodo di fioritura, in modo tale che appunto insetti e animali possano trovare cibo il più frequentemente possibile, o comunque per una stagione il più estesa possibile. Per quanto riguarda questo topic, sono state fatte delle ricerche molto molto interessanti da un gruppo che si trova proprio a Melbourne, che è un gruppo tra l'altro di volontari, e loro hanno cominciato a creare dei giardini friendly per gli insetti e per gli animali nativi, a cominciare proprio dalle nature strips. Quindi hanno cominciato, diciamo, a togliere i loni, i prati, diciamo, sulle delle loro nature strips, e hanno cominciato invece a piantare delle piante che potessero attrarre questi insetti, che potessero dare cibo a insetti e animali, e poi a registrare comunque che cosa vedevano e quali animali e insetti appunto andavano a visitare i loro giardini. Comunque, giusto per dare delle informazioni pratiche, per esempio hanno riscontrato che tra le piante che attraggono maggiormente le api, per citarne una, sono le varie salvie che compaiono, diciamo, i cui fiori compaiono a partire dal primavera, estate, e in alcuni casi poi possono anche arrivare, diciamo, a fiorire fino alla fine dell'autunno. E quindi per esempio, anche andando a combinare più salvie insieme, c'è la possibilità proprio di avere una fioritura continua dalla primavera proprio fino alla fine dell'autunno, che non solo è piacevole per noi, ma anche ovviamente utile per gli insetti pollinatori. Ovviamente ci sono tante altre piante native che noi possiamo utilizzare per questo scopo, e il principio generale ovviamente è che più piante piantiamo, più diversifichiamo la nostra palette vegetale, e più ovviamente insetti possiamo attrarre. Quindi ecco, un altro aspetto molto importante è questo di cominciare anche a tollerare la presenza di insetti nei nostri giardini, perché spesso e volentieri vediamo qualche cosa che ci sembra un nemico e facciamo un raid di distruzione totale, che manca in Afghanistan, per dire, no? Quindi senza capire che cosa sta succedendo, distruggiamo tutto, e distruggiamo anche questo ecosistema che si è creato nel nostro giardino, e per il quale si è impiegato anche in alcuni casi proprio anni, no? Perché comunque sono degli equilibri molto molto fragili, continuamente in mutazione, che impiegano tempo a stabilirsi. Tra gli esempi appunto delle piante native che possiamo utilizzare, adesso non vado a citare tutte, perché poi comunque si tratterebbe di utilizzare nomi latini,
e oltretutto senza vederle probabilmente non riconosceremo quasi nulla, per cui tieni conto del fatto che stai parlando con sicuramente me e Federico, che non siamo degli esperti, e poi anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Certo. Guarda, infatti, secondo me, ecco, ne citerò solamente alcune che secondo me hanno proprio i nomi più famosi in assoluto, che sono per esempio le greville, che hanno questi fiori che ricordano un pochino, diciamo, come si chiama quell'utensile che serve a pulire le bottiglie?
Quella specie di scopino che si inserisce nella bottiglia, è un termine tecnico questo.
Chiamiamolo scopino.
Lo scopino, oppure il pulisci bottiglia.
Infatti si chiamano bottle brush in inglese, no? Queste piante.
Esattamente, infatti proprio non mi veniva il nome in italiano. E di queste piante, per esempio, comunque ne esistono sia ground cover, che quindi tappezzanti, che a forma di arbusto, di piccole alberelle e via dicendo.
Si chiama scovolino, posso dirlo intanto, che mi è venuto in mente.
Scovolino, guarda, ecco. Sai che you made my ear ricordandomi il nome dello scovolino, grazie mille. Le acace, quindi le mimose, no? Che comunque conoscono tutti, per esempio anche quelle sono comunque spesso e volentieri delle specie che offrono polline, che può essere diciamo harvested dagli insetti pollinatori. E via dicendo, insomma, le banzie ecco, è un'altra categoria di piante australiane che sono celebratissime, e sono comunque anche quelle molto molto comuni, però ecco, diciamo che a parte che esistono, diciamo, diversi siti internet che offrono questo tipo di informazioni, mentre invece una cosa curiosa è che fino adesso ricerche specifiche su questo topic ne sono state fatte in modo veramente limitato. Quindi anche l'esperimento che citavo poco prima, che è quello appunto dei giardini nativi o dei giardini diciamo friendly nelle nature strips qui a Melbourne, è una cosa, diciamo, che poi sta venendo fatta anche sotto gli occhi di alcuni scienziato, diciamo, che sono interessati comunque a capire il comportamento di questi insetti.
Ecco Carlo, sono le 8:46, scusate, noi ci fermiamo per una brevissima pausa. Noi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che se hanno qualsiasi tipo di domanda da porre al Garden Designer Carlo Gabriele possono farlo chiamandoci al 1300 799 626 fino alle ore 9 del mattino. Noi ci fermiamo adesso per una brevissima pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati fino alle 10 direi, però fino alle 9 insieme a Federico Solchi e Carlo Gabriele. Parliamo di giardinaggio, di piante, di tutto quello che vorreste sapere appunto sui segreti delle piante. E Carlo Gabriele ci fa come sempre un po' da cicerone. Oggi stiamo parlando delle piante che possiamo usare nei nostri giardini, magari anche nei nostri balconi, per favorire un po' la fauna locale in qualche modo. Cioè, hai già fatto qualche esempio, vorresti citarne ancora qualcuno?
Allora, se abbiamo tempo fino alle 10 va benissimo.
No, guarda. Ecco, questo no. Diciamo le 9.
Guarda, potrebbe veramente diventare una cosa infinita, però ecco, diciamo che secondo me, se anche andando in quella catena famosissima di cui non cito il nome, molte piante che sono in mezzo là sono abbastanza comuni, quindi le varie bottle brush che stavo citando prima, le varie acace, salvie, proprio come se non ci fosse un domani. C'è una pianta che a me piace moltissimo, che uso moltissimo nei miei giardini, che si chiama Gaura o Bottle Brush, Butterfly Bush, perché ha proprio questi fiorellini appesi a questi gambi lunghissimi che sono proprio delle farfalline. È molto molto etera, molto bella. Quindi insomma già queste piante comunque possono cominciare a aiutarci. Poi ecco, guarda, si tratta proprio di una questione di abituare l'occhio a vedere che cosa succede e a registrare un po' quello che le cose che avvengono a seconda della stagione. Io diciamo che mi segno nel mio calendario anno per anno delle note, e ricordandomi per l'anno successivo di stare attento, di guardare determinate cose, determinati eventi che sono capitati l'anno precedente, insomma, per capire se risuccedono e via dicendo, che vanno da infestazioni di insetti a appunto presenze di insetti utili. Un'altra presenza molto 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 importante, diciamo, per favorire la visita, diciamo, di insetti e animali è quella di predisporre delle ciotole piene d'acqua fresca, preferibilmente se sono delle ciotole profonde. Se vogliamo, diciamo, dare acqua alle api, ricordiamoci di mettere delle ciotole o dei sassi, in modo tale che le api possano atterrare su questi sassi e poi bere senza, diciamo, cadere nel
bisogna mettersi dello zucchero nell'acqua per le api o solo acqua?
No, solo acqua va benissimo.
Niente zucchero, quindi.
Sì. Non c'è la necessità di fare la bevanda energetica per le api, perché ecco, poi consideriamo che quando vanno il polline è proprio una sostanza che ha un quantitativo di zucchero elevatissimo, no? Per loro, quindi non c'è bisogno.
Senti Carlo, è stata un'estate veramente molto molto bagnata, è stata il Bureau of Meteorology ha annunciato l'arrivo della Niña che volge al termine, fortunatamente, e progressivamente dovrebbero terminare appunto le condizioni particolarmente umide che abbiamo visto durante questa estate. Senti, cosa devo fare questo fine settimana nel mio giardino? A cosa mi devo preparare?
Una cosa che andrò a fare io oggi è stata una cosa proprio molto molto difficile un po' da gestire proprio durante questa stagione è diciamo l'erbace, nel senso che appunto con un po' di umidità e un po' di caldo i semi delle weeds si sono proprio aperti e hanno festeggiato questa stagione, per loro è particolarmente favorevole, quindi appunto probabilmente dobbiamo ancora faticare un altro po' per gestire la presenza dell'erbace nei nostri giardini, cosa che io faccio, non so se anche quello è il tuo metodo preferito, però è una cosa che faccio il più possibile a mano, cercando appunto di evitare di utilizzare sostanze dei prodotti chimici, ecco, per debellare queste questo erbaccio. Una cosa che funziona molto bene, per esempio, è anche l'acqua calda, quindi munirsi di bollitore e debellare appunto queste erbacce anche con acqua calda, acqua e aceto, insomma ci sono tutta una serie di metodi naturali che possiamo utilizzare. Un'altra cosa sicuramente a cui dobbiamo stare molto attenti è l'insorgenza di malattie fungine, quindi mal bianchi, ticchiolature, ruggini e via dicendo, perché i funghi appunto prolificano con queste condizioni di umidità. E anche lì devo dirti che ho sperimentato con successo una ricetta che avevo trovato sul sito, credo, dell'Orto Botanico di Sydney, dove lo stavano sperimentando, cioè di quella di una antifungo a base di bicarbonato di sodio e acqua. Che ha funzionato benissimo proprio, devo dirti che semplicemente ecco, con un paio di applicazioni di questo prodotto sono riuscito a tenere a bada tutte le malattie che si sono sviluppate sulle mie rose, in alcuni casi sui vegetali, via dicendo. E anche in quel caso comunque facciamo un grosso favore alla natura, perché in realtà appunto utilizzando le sostanze chimiche, come detto prima, favoriamo anche l'instaurarsi di una specie di micro ecosistema nel nostro giardino.
Certo.
Che è uno spazio safe, no? per questi animali, questi insetti che ci vengono a visitare.
Ricordiamo che stiamo parlando con il garden designer Carlo Gabriele, che è collegato con noi. Voi potete intervenire al 1300 799 626, oppure mandare un sms allo 0429 996 263. E Fabrizio ci ha scritto dicendo proprio che dopo le incessanti piogge, immagino quindi a Sydney, perché in realtà qua a Melbourne, detto tra noi, è stata una bellissima estate, alcuni dei suoi bush nel giardino si sono ricoperti di una patina che è il colore della ruggine. Cosa devo fare? Chiede Fabrizio.
Quella ricetta di cui parlavo, patina di color ruggine, è probabilmente appunto stata una malattia fungica, quindi quella ricetta di cui parlavo con acqua e bicarbonato dovrebbe funzionare. È una cosa che va fatta un pochino con pazienza, nel senso che questi prodotti naturali, diciamo, comunque hanno una efficacia se i trattamenti vengono poi ripetuti, no? Quindi settimanalmente, fin tanto che appunto la malattia non viene tenuta sotto controllo. Quindi la ricetta, diciamo, per questo problema, appunto, armarsi un po' di santa pazienza e provare appunto questo intruglio di bicarbonato e acqua.
Intruglio di quanto bicarbonato e quanta acqua? Scusami, io sapevo che per questa patina di ruggine su queste foglie si utilizzava quello che credo che in inglese si chiama copper, quindi il rame, però credo che questo sia una sostanza chimica che allora sarebbe meglio evitare, proprio per facilitare la presenza di insetti nei nostri giardini, è così?
Guarda, sì, effettivamente il copper è una sostanza che è stata utilizzata da sempre. Io, diciamo, non sono completamente contro questi metodi, però cerco proprio di utilizzarli in situazioni estremamente disperate, quindi provo prima degli altri rimedi che sono naturali e poi eventualmente mi affido invece a questi che sono un pochino più strong. Sicuramente ecco, il rame è un veleno, no? La differenza tra il rame e il bicarbonato è che il rame è un veleno, mentre invece il bicarbonato modifica il pH della superficie su cui si posa in modo tale da non renderlo favorevole allo sviluppo del fungo.
Capito.
Ma quindi il rischio di utilizzare il rame...
Scusate se vi interrompo dalla regia, ma c'è una chiamata e siccome i minuti ormai sono contatissimi, vorrei sentire che cosa ci vogliono chiedere. Credo che sia la signora Anna.
Ah, buongiorno, come si va?
Buongiorno signora Anna, bene, lei come sta?
Non sapevo che ci sera stamattina, telefonavo più prima.
Vabbè, ancora due minuti, se vuole fare la sua domanda.
Io ci ricattavo perché io a pianti arance e via una malattia, si fa le foglie male. Io ho fatto barba, capelli e shampoo, ha tagliato tutti i rami e poi ci ho messo a medicina, faccio voglio sapone e bronzetto. Abbiamo e sta molto bene, proprio lì avanti.
Carlo, spero che tu abbia potuto sentire, perché la linea è un po' disturbata.
Sì, un po' pizziche e bocconi, però mi è sembrato di capire che la signora Anna ha condiviso con noi una sua ricetta per guarire la sua pianta di arancio. Aveva infatti le foglie deformate, questo mi è sembrato di capire, probabilmente dovute, tra l'altro sto guardando proprio i miei limoni, limone e lime in questo momento, e anche loro hanno esattamente lo stesso problema, spesso e volentieri sono dovute, sono dei problemi dovuti a afidi e cocciniglie, afidi che sono degli insettini sia afidi che cocciniglie e succhiano la linfa della pianta e immettono un veleno all'interno dei tessuti, provocando spesso e volentieri appunto la deformazione. Due possibilità per poter gestire, adesso non ho capito la signora Anna che cosa ha utilizzato per gestire il problema, però si potrebbe o utilizzare uno spray a base di piretro, se vogliamo andare sull'organica naturale, credo che lei abbia utilizzato acqua e sapone, se non sbaglio, no?
Ha detto così signora Anna?
Aglio, sapone, peperoncino.
Acqua, sapone, peperoncino.
Perfetto.
E quello è proprio un altro rimedio naturale che si può utilizzare, perché moltissimi insetti sono proprio vengono allontanati proprio dall'odore dell'aglio e ovviamente certo. Poi dalla urticanza del peperoncino, quindi miscugli di aglio, peperoncino, menta, via dicendo, poi possono comunque aiutare a debellare questi problemi.
Perfetto, grazie Carlo, purtroppo siamo veramente agli sgoccioli, per cui ci risentiamo tra un mese qui sulle frequenze di Radio SBS.
Ciao Australia!
Ciao Carlo, grazie mille, e su questa, con questa ricetta della signora Anna a base di peperoncino per salvare le nostre piante siamo giunti alla fine della prima ora e cediamo la linea a Carlo Reglia per la seconda edizione del giornale radio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.